Da una lontana galassia stanno per arrivare due intrepidi eroi.
Io sono Jonathan e lui è Mario. Mario e Mario, sempre vicino a voi.
E perché non vi chiamate entrambi Mario?
Due guerrieri senza macchie e senza paura.
Johnny, vai a prenderlo.
E se mi spara?
Difensori dei deboli e degli oppressi.
Guarda lui, è da ieri che sta qui, ancora non l'ha beccato.
Come ancora?
Con un destino da compiere.
Grazie per aver chiamato il servizio di robot assistenza.
Aggiustare l'universo.
Ripariamo robot, androidi, intelligenze artificiali e ogni genere di elettrodomestico.
Per favore, fermate quell'assassino!
Ma voi siete pazzi, siete dei cialtroni!
Sono del cuore, nessuno alla barba!
Vi prego, dovete aiutarmi!
Cielo, ma quello è un disgregatore!
Prossimamente su questi schermi.
No, veramente non si vede nulla. Si sente?
Non si vede nulla?
No, niente. È un'audioserie!
Ah, allora, prossimamente sulle vostre casse.
Vabbè, però glielo dico subito, eh. Questo intervento è fuori garanzia, chiaro?
Grazie per essere qui. Dimmi qualcosa, ma comunque siamo intorno ai tre quarti d'ora di intervento. Poi, se volete anche farmi delle domande nel mentre, non ho problemi perché interagisco molto volentieri con il pubblico. Allora, il mio intervento vertirà proprio su Lewis Carroll e sulla sua influenza nella nostra cultura pop, anche cultura un po' più elevata, ma soprattutto Carroll è stato un importante pioniere rispetto a diverse forme artistiche, non solo alla letteratura. È stato un fotografo, è stato un inventore, è stato insomma un personaggio molto eclettico che malgrado fosse impegnato nell'insegnamento della matematica, lavoro che in realtà non amava tantissimo, ha avuto poi la possibilità di entrare a contatto con importanti esponenti della cultura del suo tempo. Parlo dei preraffaeliti, lui infatti era un grandissimo appassionato anche di arte visiva, lo vediamo anche nei suoi lavori e anche dalla fantasia che lui metteva nel fare le foto. Premetto anche che lui aveva una grandissima passione per le bambine, cioè lui ritraeva le bambine. Ci sono molte versioni rispetto a questa sua modalità di approccio. E ci sono anche dei ritratti di bambine nude, qualcuno ha anche azzardato, anche ipotizzato che avesse qualche tendenza pedofila. Poi in realtà non si può comprovare niente perché effettivamente non ci sono delle lettere o comunque non ci sono argomentazioni tali per cui possiamo fare affermazioni di questo tipo, considerando che nell'epoca vittoriana i rapporti tra gli adulti e i bambini erano molto diversi rispetto a quelli attuali. Poi anche i vari concetti pedagogici che sono stati sviluppati in seguito sono insomma comunque molto moderni. I bambini comunque crescevano molto più in fretta rispetto ai nostri. E detto questo, appunto, mi sono un attimo ho un po' ampliato lo spettro del mio intervento iniziale. Arrivo a questo pomeriggio dorato. Prima delle meraviglie, l'ho intitolato così, perché proprio durante questo pomeriggio, correva il 4 luglio 1862, Lewis Carroll, che io chiamerò Carroll anche se si chiamerebbe Charles Ludwig Dodgson, lo faccio per comodità perché comunque il suo era un nome de plume. E tra l'altro, apro una piccola parentesi, Charles Ludwig Dodgson ha poi anagrammato il suo nome con Lewis Carroll, quindi c'è sempre un riferimento al suo nome e cognome. Dicevo appunto questo pomeriggio dorato, che in realtà non era dorato, non era soleggiato perché era climaticamente freddo, nuvoloso e quindi insomma tutto l'opposto di quello che la fantasia di Carroll ha poi adombrato. A questo pomeriggio, durante il quale lui ha avuto la possibilità di raccontare la storia di questo coniglio che poi fu seguito da questa bambina, e quindi la bambina cadde nella tana di coniglio, e da lì nacque appunto il primo nucleo della storia di Alice. Dicevo appunto 4 luglio 1862, che è anche una data che ho ricordato e ho sviluppato ampiamente nel romanzo di cui andrò a parlare, che è quello che ho scritto e che rappresenta il seguito sia di questo che dell'altro libro di Carroll. E a proposito di questo, mi piacerebbe leggervi proprio il proemio Meriggio Dorato, che è così: in su vespri giocondi dolcemente sul lago tranquillissimo voghiamo, da delicate mani facilmente sommossi i remi, e all'avventura andiamo. E pel timon che incerto fende l'onda, va la barchetta errante e vagabonda, mentre oppresso dal sonno e luminose visioni il mio pensiero vaneggiava. Mi destarono tre voci armoniose, chiedendomi un racconto. Io non osava fare il broncio severo e di ribelle a tre buche di rose a tre donzelle. La prima, con la voce di comando, fieramente mi impone: cominciate. La seconda mi dice: io ti domando un racconto di silfidi e di fate. La terza, io non l'avrei già mai creduto, mi interrompe una volta ogni minuto: eccole, ferme, attente, silenziose, seguire con l'accesa fantasia la fanciulla vagante in portentose regioni di sogni e poesia, che con bestie e uccelli ogni orfavella e con forma del ver l'errore abbella. La storia non toccava ancora il fine e appariva di già confusa e incolta. Allora pregai le care fanciulline di finir la novella un'altra volta. Ma risposero più vispe e più raggianti: no, questa è la tua volta, avanti, avanti. E così le avventure raccontai a una alle fanciulle amate. E ora questa novella ne formai, che è un tessuto di favole accozzate. Ma il sol già volge il suo tramonto, andiamo alla sponda, orsù. Voghiamo. Oh Alice, accogli questa mia novella e fra i sogni d'infanzia la riponi. Deh, fanne d'essa una ghirlanda bella e sulla tua memoria la deponi, qual pellegrin che serva un arso fiore di suo lontano lo tien stretto al cuore. E questo appunto è il proemio, costituisce il proemio. Tra l'altro vediamo che in questo caso Carroll segue l'esempio dei classici, mettendo il proemio, che è un po' come il richiamo alla musa, come avviene poi anche in tutti i classici della letteratura greca, o anche comunque quella che appunto porta alla...
Puoi spiegare per i più giovani cos'è un proemio?
Allora, il proemio è praticamente una parte introduttiva in cui l'autore chiede a... si chiamano muse, praticamente a essere ispiratori, di avere proprio la forza per raccontare, di avere la forza e anche le idee per raccontare ai lettori quello che avverrà. È un po' come dire: vi anticipo questa storia, musa aiutami tu, che infatti le tre ragazzine vengono indicate come le muse. Ed è un modo proprio per introdurre il lettore al mondo del racconto di qualsivoglia natura. Nei poemi epici li troviamo, sono molto più strutturati. Poi man mano questa cosa è andata perduta, però soprattutto i poeti antichi avevano questa abitudine, diciamo così, di richiamare la musa per appunto avere la forza di raccontare con gli strumenti giusti e adeguati una storia che... Comunque consideriamo che soprattutto nei poemi epici c'è tantissimo simbolismo, e quindi c'è la forza dell'ispirazione è importante proprio per mettere le idee su carta. E quindi insomma è un po' questo il concetto del proemio. L'ho spiegato un pochino così, ma spero che sia abbastanza chiaro. E appunto in questo proemio vediamo che Carroll ha ripreso molto la lezione dei classici, perché effettivamente lui nelle materie classiche, nelle materie umanistiche, era molto bravo. Eppure è approdato al Christchurch per fare l'insegnante di matematica. Come ho detto, non era un lavoro che amasse particolarmente, ma gli portava la pagnotta, detta come va detta. E poi comunque era molto predisposto, perché mentalmente aveva questa intelligenza e questa, questa sagacia anche nel declinare la logica anche in modo molto personale. E Alice nel Paese Meraviglie rappresenta un po' questo suo essere, questa sua modalità di essere, accorpando quindi fantasia, ma sempre sorretta da una logica particolare che va contestualizzata poi con il mood del racconto. Allora, io ho parlato appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie, è il primo romanzo, è uscito nel 1865, quando l'ho segnato, comunque è uscito nel 1865, fu illustrato da John Tenniel, e una piccola curiosità, non doveva avere il titolo che conosciamo, perché al di là dei dubbi instillati nella scelta appunto del titolo, inizialmente aveva pensato a un Alice, le avventure di Alice sottoterra, però Carol lo ritenne troppo vicino alla letteratura scolastica, cioè un testo che richiamava troppo i testi scolastici, e così optò anche per un altro titolo come L'ora dorata di Alice, facendo riferimento al pomeriggio dorato. Però c'era già un altro testo che si intitolava L'ora dorata di Lily, e quindi ha cassato anche questo. Poi in realtà lui aveva pensato ad esempio a Alice tra gli Elfi, Alice tra i Folletti, L'ora di Alice nel Paese degli Elfi, nel Paese delle Meraviglie, oppure Le imprese di Alice nel Paese delle Meraviglie, Le avventure di Alice nel Paese degli Elfi e delle Meraviglie. Quindi lui ha pensato a tantissimi titoli, prima, per dire come anche lì c'era un'idea quasi di marketing ante litteram, perché anche il titolo è molto importante, anzi è fondamentale, e nella scelta proprio del titolo si gioca tantissimo. Tanto una piccola curiosità, lui pubblicò con l'editore Macmillan, si accollò le spese di pubblicazione, e in cambio l'editore gli diede un appoggio, diciamo pure di marketing, come dicevo, ante litteram, e lo aiutò anche ad avere vari agganci per presentare il libro, per, insomma. E tra l'altro un'altra cosa molto interessante, perché vi faccio vedere appunto, questo è il libro che è stata poi la mia prima fonte di lettura, Lewis Carroll, Cara Alice, dove troviamo una raccolta di lettere selezionate, in realtà sono molte meno rispetto alle originali, perché effettivamente lui ha scritto tantissime lettere, ovviamente la corrispondenza e i rapporti epistolari erano un po' la base dei rapporti, delle relazioni sociali in un'epoca come la Victorian Age. E quindi qui troviamo tantissimo della sua vita, scopriamo anche delle curiosità rispetto alla genesi di Alice, ma anche al suo rapporto col mondo culturale dell'epoca, perché per esempio lui si legò molto ai preraffaeliti, quindi anche John Ruskin, Rossetti, ha avuto un sacco di rapporti con gli artisti, e lui stesso disegnava, però quando ha proposto le sue tavole gli hanno detto: guarda, lascia stare, è meglio che ti trovi un altro artista, perché lui era molto bravo nella fotografia, continua con la fotografia, gli hanno detto così in pratica, anche se comunque faceva degli abbozzi, anche lì mostrava una certa creatività anche per arrivare alla scrittura dei suoi romanzi. E quindi sì, lui appunto si è poi avvalso di John Tenniel, che ha illustrato 42 tavole per la prima edizione di Alice. Sono poi immagini che ritroviamo, perché questa è la classica Alice di Tenniel, biondina, col vestito azzurro, con insomma la mise vittoriana che conosciamo. E successivamente questa Alice avrà un seguito delle sue avventure, perché se in Alice nel Paese Meraviglie, vi faccio una domanda, secondo voi quanto dura l'avventura di Alice a livello temporale? Quanto tempo passa nel Paese delle Meraviglie?
A pozzo? 3 giorni? Un'ora?
Esatto, un'ora. Però per dire come il tempo è dilatato, e noi lo percepiamo in un modo, perché lei incontra così tanti personaggi, trova talmente tante situazioni che sembra che viva per un sacco di tempo in adesso chiamo underground, però il Paese delle Meraviglie, e invece lei ha vissuto un'ora, infatti doveva essere l'ora dorata di Alice per questa ragione. Anche qua c'è un po' un anticipo della relatività del tempo, che poi troveremo in prossime teorie.
Scusa Roberta, sì? Il fatto della rappresentazione dell'Alice stile fra virgolette vittoriano, mm? È quella che dopo si è ispirata, diciamo, all'Alice iconografica, quella di Disney.
Esatto. Disney si è proprio ispirato a, poi a Tenniel, quindi anche il fatto del capello biondo, del vestito, infatti. Ma Disney ha proprio pari pari ripreso i vestiti di
all'interno,
Alice.
All'interno di Attraverso lo specchio, c'è una descrizione fisica di Alice? Cioè nel senso, oppure quella è, diciamo, un po' come dire, l'ha dipinta così e si è preso per assodato che era quella l'aspetto di Alice?
Diciamo sì, lui ha avuto un'immagine di Alice, però non abbiamo una descrizione effettiva, cioè noi abbiamo più la descrizione, almeno leggendo il libro vediamo le sue caratteristiche più psichiche, più temperamento, però non c'è una descrizione.
L'aspetto sostanzialmente è lasciato lì alla immaginazione.
Sì, c'è un'immagine che comunque viene concretizzata da John Tenniel, fondamentalmente è stato Tenniel che con le illustrazioni ha dato corpo ad Alice e ha integrato l'immagine, un po' come succede anche con la letteratura per l'infanzia, dove troviamo molte illustrazioni che integrano il testo, danno anche una maggiore forza rappresentativa al testo, considerando che comunque è nato come libro per bambini, quindi cioè, bisogna tenere conto anche di questa cosa, che molti critici sono un po' scettici, anzi, se noi leggiamo il libro non è esattamente un libro per bambini, perché ci si sono sottesi una molteplicità di significati che vanno un po' oltre la rappresentazione infantile del mondo, però per come sono strutturati entrambi i libri scopriamo che Carol conosce molto bene la testa dei bambini, perché comunque i bambini si ritrovano malgrado tutto, quindi c'è un po' questa duplicità che da una parte diciamo non è un testo per bambini, perché comunque ci sono significati, ci sono anche dei giochi di parole che servono un po' ad aggirare la morale vittoriana, ma dall'altra parte lui ragiona, cioè i libri ragionano come i bambini, perché ci sono proprio queste modalità, queste connessioni che vengono create, che sono un po' basate sull'analogica, su delle immagini molto evocative, quindi insomma cioè, è un discorso molto complesso effettivamente, quindi leggendo il libro e confrontandosi con i testi di Alice ci rendiamo conto che c'è un mare magnum di riferimenti, perché da una parte non è per bambini, però dall'altra rispecchia un po' il mondo dell'infanzia con tutta una serie di istanze e necessità anche di capovolgere la logica. E quindi arrivo ad Attraverso lo specchio, che ha una vicenda ambientata sei mesi dopo il precedente, e troviamo sempre comunque una bambina di 7 anni e mezzo che affronta una serie di avventure. E qui abbiamo una sorta di battaglia rappresentata attraverso una partita di scacchi, dove però Carol si è divertito in un certo senso a rispettare in parte le mosse, ecco, le regole del gioco, ma dall'altra si è divertito un po' a fare di testa sua proprio per far avanzare la storia, per una questione proprio di logica della trama, che poi è sempre una logica relativa, perché Carol ha sempre questo un concetto di logica un po' particolare, ma sempre dotata di un senso e di un non senso, quindi c'è sempre questa visione ossimorica della realtà. E dicevo appunto che Alice è molto Alice attraverso lo specchio è molto introspettivo, è anche più ostico rispetto al precedente, perché l'altro bene o male ha degli aspetti di solarità, diciamo, pure vedendo anche il proemio. Questo invece ha dei toni molto più cupi, e tra l'altro molto spesso la troviamo perdersi in se stessa, perdere la propria identità, esattamente come nel primo. Però qua a un certo punto arriva a perdere completamente il bandolo della matassa, e quindi in un certo senso la vediamo che è come se entrasse nella foresta nera di Dante, e quindi c'è un gioco anche, c'è un lavoro di identità che deve ricostruirsi, che è ancora più forte rispetto al precedente, e qua c'è anche una partita che deve vincere, e posso dirlo, che posso spoilerare perché è un classico, lei la vincerà e diventerà regina, quindi c'è anche questa componente di conquista di se stessa che avanza nel testo. E Alice attraverso lo specchio, come ho detto, è forse quello meno conosciuto, proprio perché ha questa componente introspettiva anche un pochino pesantina rispetto al precedente. E questi appunto sono i due romanzi. Nel 1869, quando l'ho segnato, lui fece uscire una raccolta di poemetti che conteneva anche degli acrostici. Lui si divertiva molto con i giochi di parole e con appunto componimenti in rima, come poi avete sentito anche nel proemio. Lui gioca molto con le rime, anche molto, è molto abile anche in questo. E nel 1876 ha realizzato questo poemetto parodistico che si intitola Caccia allo Snark, ed è proprio pensato per i bambini. E appunto, poema parodistico, quindi, che rovescia un po' i vari moduli letterari dell'epoca, ma soprattutto nel poema troviamo un gruppo di personaggi bizzarri che si trova a inseguire questo mostro. Ma è un mostro completamente inventato, è talmente, cioè, noi ad esempio del mostro di Loch Ness abbiamo una visione, questo è completamente, è come un mostro mitologico che loro cercano di seguire ma poi non trovano mai, è un po' questo il concetto. Quindi c'è un po' anche qua il senso dell'assurdo che si scatena, perché spesso vaghiamo in cerca di qualcosa, abbiamo anche una meta, però ci accorgiamo che quello che è importante è il viaggio, è quello che nel viaggio troviamo e poi ci arriva anche a insegnare qualcosa. Poi ho tralasciato sulle varie opere di matematica, per lui ovviamente in quanto professore di matematica ha dovuto scrivere saggi sulla materia. E arrivo appunto a Lewis Carroll, Charles Ludwig Dodgson, scrittore, fu diacono anglicano, in quanto ha ripreso poi la sua tradizione di famiglia. Tra l'altro il nonno si chiamava Charles, stessa cosa anche il padre. Lui alla fine si è distinto acquisendo il cognome della madre, Ludwige, e così insomma è una tradizione di Charles, che poi tra l'altro il padre era molto legato a lui, perché Carroll aveva questa grande dote, era molto portato per la matematica, e quindi il padre ha un po' proiettato le sue ambizioni sul figlio, anche se in realtà non era un uomo molto ambizioso, tant'è che ha rinunciato alla carriera religiosa per dedicarsi alla famiglia e ha accettato di gestire una parrocchia, diciamo una parrocchia locale, mettendo da parte un po' le sue velleità, anche se, ripeto, non ne aveva tante, perché a un certo punto era anche di una famiglia di un certo livello, però avevano anche un'umiltà di base anche nel concepire il proprio modo di essere, il proprio modo di vedere anche il lavoro. E infatti lo stesso Carroll fu uno studente molto ligio al dovere, fu anche molto attento a compiere il proprio dovere anche con gli studenti, era sempre molto disponibile, pur appunto, ripeto, non amando molto il suo lavoro, però cioè, con tempo aveva anche questa grande capacità di inventare storie, di creare, era comunque un creativo ed era anche appunto, aveva una mentalità scientifico-matematica molto, molto accentuata. Dicevo appunto, fu anche fotografo, come appunto anticipato prima, e fu anche inventore. Tra l'altro, sia la fotografia diede un impulso importante, portando avanti anche delle interessanti scoperte, e infatti non è stato riconosciuto tantissimo in questo ambito artistico, eppure ha dato appunto un importante contributo alla fotografia. E fu anche appunto inventore, lui non stava mai fermo, quindi si vede anche l'invenzione di macchine come ad esempio il nittografo, che gli servì per scrivere di notte, cioè lui scriveva sempre, aveva questa passione incredibile anche per appunto la scrittura, e continuava a scrivere, poi aveva questa passione anche per le lettere, come appunto ho detto prima. E quindi lui scriveva, ma molti si chiedevano ma come faceva tipo a insegnare a fare altre cose, perché aveva una fitta rete di corrispondenze, sia perché aveva rapporti ovviamente con il suo editore, aveva rapporti con personalità dell'epoca. Per esempio fu anche un appassionato di teatro, e infatti ebbe anche rapporti con Tom Ford, che fu un importante drammaturgo dell'epoca, con cui ebbe anche la possibilità di sviluppare un testo teatrale ispirato ad Alice. E tra l'altro era dalle lettere si evidenzia anche che lui era abbastanza tosto, molti dicevano che fosse una persona estremamente timida, riservata, e invece lui quando doveva comunque ottenere qualcosa avanzava, e anche con la fotografia ha avuto la possibilità di entrare e a far parte della cultura dell'epoca, quindi la fotografia è stata anche un po' una scusa, diciamo, per entrare. E, come ho detto, poi fu anche amico di Alice Pleasance Liddell. Intanto vediamo se ha una foto. Dov'è una foto più? Ok. Questo è uno scatto di Alice Pleasance Liddell, che all'epoca della famosa gita aveva 10 anni. E, tra l'altro Liddell, Carol la ritrasse in svariati costumi, anche tipo da mendicante, cioè potete vedere anche su internet che c'è un'immagine in cui lei è vestita come una piccola mendicante, quindi con un abito liso, e lui aveva proprio questa predilezione per le ragazzine, e in più lettere emerge anche la richiesta di non crescere. È una cosa un po' strana, ma lui proprio scrivendo alle ragazzine diceva: non crescete perché proprio comunque è l'infanzia è l'età più bella, quindi c'è un po' una visione che si può accostare a quella di Matthew G. Barry, il creatore di Peter Pan, quindi c'è qualcosa comunque che le avvicina molto, e questa passione per l'infanzia poi la ritroviamo anche nel modo in cui scrive le lettere, sempre così argute, sempre così originali. Ok, poi ho parlato di creatività, ma ovviamente c'è anche la matematica, come ho detto più, ovviamente la sua deformazione professionale la troviamo in Alice, per esempio nel Lago di Lacrime c'è proprio un gioco di matematico, e magari vi leggo il passaggio così è un pochino più chiaro. Allora, ecco qua. A un certo punto in questo capitolo dice: che roba? Roba dell'altro mondo. Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo. E pensare che fino a ieri le cose avevano un capo e una coda. E se mi avessero scambiata stanotte? Vediamo un po'. Stamattina, quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa? Mi sembra di ricordare che un po' diversa mi sentivo sotto sotto. Ma se non sono la stessa, allora domando e dico: chi cavolo sono? Ah, questa sì che è una domanda da 122 milioni. E cominciò a passare in rassegna tutte le bambine più o meno della sua età che conosceva, casomai l'avessero scambiata con una di loro. Ada, non posso essere sicuro, non posso essere di sicuro, disse. Lei ha tutti quei boccoli e io sono liscia come l'olio. Ma più posso... mai più posso essere Mabel. Io so un sacco e una sporta di cosa, e lei, oh, lei non sa un H. Inoltre lei è lei, e io, uffa, ho perso il filo. Proverò a vedere se le cose che sapevo sono ancora al loro posto. Dunque, 4 per 5, 12, 4 per 6, 13, 4 per 7. Povera me, di questo passo non arriverò mai a 20. Comunque la tavola pitagorica non conta. In realtà... queste operazioni che lei compie non sono così casuali, sono il frutto della confusione. Ma che cosa ha fatto Carol? Ha un po' giocato con le sue conoscenze di matematica, perché noi per le moltiplicazioni usiamo la base 10. Lui si è divertito, diciamo, ad aumentare questa base di 4, in modo che, adesso la spiego un po' così perché io non sono una matematica, quindi perdonate se questo background un po' mi manca, però praticamente... che cosa ha fatto? Lei appunto ha aumentato di 3 ogni volta, e alla fine lui è riuscito, giocando con la base di matematica, a creare un suo modo di fare matematica, e i risultati non sono sbagliati, perché nel mondo di Wonderland sono in realtà, cioè, hanno la loro logica, sono corretti. Quindi, cioè, queste operazioni sono corrette nel mondo di Wonderland e nel momento in cui lei va in tilt. E questo per dire, no, che anche il concetto di logica e di razionalità va contestualizzato, e quindi va tutto calato nella dimensione in cui appunto avviene qualcosa, perché in Wonderland, dove tutto è il contrario della realtà, tutto è possibile secondo una logica che viene creata da Carol. E A proposito sempre di questa matematica, troviamo un numero che è il 42. 42 è un numero magico. Innanzitutto 42 è il numero delle tavole di Tennell. E inoltre 42 è la regola che viene citata dal re di cuori quando vuole estromettere Alice dal tribunale. Poi qua ho citato anche il fatto che ha scritto Euclide e i suoi rivali moderni, che è un'opera che non si trova in Italia, però ovviamente ci sono diverse pubblicazioni di matematica.
Scusa, Robin.
Sì?
42. Praticamente per noi non cultori come Teddy Carroll è sintomatico della guida galattica di l'autosuperiore di Douglas Adams.
È la risposta a tutto.
Qui Adams è ispirato a Carroll.
Sì.
Cioè,
assolutamente.
Non ho mai detto da nessuna parte che lui abbia dichiarato.
Io neanche, infatti sono un attimo.
Però in effetti ci può stare.
Prima di Carroll,
però
ci sono stati dei riferimenti al 42 in altre opere?
No, c'è in Star Trek c'è tutto l'inside joke all'interno di tutta la serie 47.
Prima del
1800,
prima del 1800, a livello cabalistico ha
particolare
il 42.
E 42 a livello cabalistico non so. Lui gli ha dato, gli ha attribuito questo. Può essere che sia, questo non l'ho indagato, devo ammettere. Però, cioè, in effetti, nei vari studi non viene rilevata questa particolarità, o anche perché lui non risultava legato al mondo cabalistico.
Adams lo chiamava tutto sul nonsense, per cui ci può stare.
Infatti. C'è un collegamento assoluto anche per il nonsense.
Sì.
Ma già che ci sia il nonsense, lui si è ispirato già a Carroll, perché comunque poi il nonsense ha una tradizione importante nella letteratura britannica. E sì, comunque dicendo appunto, rispondendo un attimo, 42, leggendo nelle vari testi, poi magari approfondirò nel caso, non ha un riferimento particolare, cioè non viene spiegata la ragione per cui usa il 42, potrebbe essere un numero che ha un'assonanza con qualcosa legato alla vita di Carroll, però sì, appunto, non ci sono delle spiegazioni precise. A meno che uno non pensi 4 più 2, 6, ci sia il numero 3, comunque potrebbe esserci una divisione rispetto al numero 3 che è considerato il numero,
diciamo,
perfetto.
Nell'ambito di tutto è possibile.
È molto...
Le proprietà del 42, non so quello che sto leggendo, è un numero sfenico, è un numero semiperfetto, è un numero...
Perché semiperfetto?
È un numero di Catalan, è un numero di Arshad, è un numero ondulante, è un numero idoneo, è un numero pratico, è un numero scarsamente totiente, è un numero
pentatiente.
Pentadecagonale.
È questo.
È pentadecagonale.
Sì, direi che mi suona bene. Anche
questa risposta raffigurata un poligono regolare. Vabbè, comunque il 42 ha molte più definizioni degli altri numeri in generale.
Sì, comunque se uno pensa 4 più 2 è 6, fai la divisione, risulta il 3. Quindi uno pensa che c'è un riferimento al numero 3.
Lo so.
Allora, poi sempre nell'ambito della logica ritroviamo gli acrostici e il word ladder, che possiamo tradurre come metagramma. Gli acrostici, sapete, no, sono quei componimenti in cui la lettera iniziale di ogni verso, se presa verticalmente, compone solitamente una parola. Poi ci sono varie declinazioni, diciamo pure nell'enigmistica, perché poi alla fine... nella Victorian Age e anche lo stesso Carroll ha anticipato in un certo senso l'enigmistica, creando appunto questi giochi, questi anche indovinelli. E per esempio lui ha anche creato dei doppi acrostici per cui nessuno ha indovinato la soluzione. Erano talmente difficili che soltanto Carroll bisognava chiedere direttamente a lui per sapere cosa.
Se
li portate
nella tomba.
Sì, qualcuno ha anche azzardato delle interpretazioni, ma probabilmente non c'è stata proprio soluzione. E, per esempio, appunto, nella raccolta fantasmagoria troviamo diversi acrostici. E il metagramma, l'avevo già fatto vedere anche se in versione inglese, Hid, Hill, Till, Tell, Tall, Tale, Alice, Acel, cal, scale, scala. Cioè io prendo due parole, una la metto in posizione primaria, una alla fine, e mano a mano bisogna giocare con le lettere in modo da trovare appunto nuove parole, un po' con il procedimento dell'anagramma, e mano a mano arrivare a quella finale. Quindi anche qua si divertiva molto. E tra l'altro all'inizio lui aveva pensato a dei doublets che erano ancora più difficili e quindi aveva un po' complicato le regole. Poi a un certo punto qualcuno gli ha detto: cerca di semplificare perché tu sei un genio, noi no. Questo è un po' il concetto. Vabbè, questa è una piccola, ad esempio, casa, casta, massa, molto semplicemente. E poi a voi se volete cimentarvi. E questo appunto invece è Alice nel labirinto, il romanzo che mi è stato commissionato intorno alla fine del 2015. L'editore mi ha mandato una mail e mi ha chiesto: vuoi scrivere il seguito di Alice nel Paese Meraviglia? Inizialmente mi sono fatta prendere entusiasmo, ho detto va benissimo, poi a un certo punto mi sono accorta che mi dovevo confrontare con l'autore di un certo spessore. Comunque ho cominciato a leggermi diverse cose perché volevo indagare un po' i rapporti tra Carol, la sua epoca, e il personaggio di Alice, e da lì sono poi risalita al rapporto con Alice Presley-Liddell e con tutte le varie complicanze legate, perché poi, non ho detto, ma a un certo punto il rapporto con la famiglia Liddell è stato interrotto, correva il 1863, e non si sa per quale ragione. Qualcuno azzarda qualche interessamento che non fosse per forza legato alle bambine, ma alla madre, come ne parlavamo anche sì. Ieri con... però insomma non c'è stata una spiegazione in merito, anche se da alcune lettere successive rivolte a una Alice Pleasance-Liddell ormai adulta si è poi rilevato che probabilmente ci fosse stato anche un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia, nel senso che comunque anche nel vederla cresciuta lui ha provato delle emozioni molto forti. Poi, insomma, le riassumo così. Poi in realtà tanti altri dettagli sul loro rapporto non sono emersi. Però appunto dicevo di Alice nel labirinto, che mi è stato commissionato, ho cominciato questo lavoro di studio, e quando ho dovuto elaborare il titolo c'è stato un confronto con il mio editor, e io ho pensato al labirinto non inteso come un luogo fisico effettivo, ma come un luogo metafisico in cui si potessero rappresentare le diverse istanze che poi ritroviamo nei libri precedenti, perché fondamentalmente Alice è una ricercatrice, è in cerca di qualcosa, e in questo romanzo io ho voluto mettere in evidenza, considerando che comunque partiamo dal presupposto che Alice è una ragazza della Victorian Age che è stata educata con tutti i crismi, quindi è destinata a diventare madre e moglie. Ma nel momento in cui si trova a dover confrontarsi con se stessa, si accorge che comunque qualcosa non quadra nella sua visione, soprattutto in rapporto a una zia molto indipendente e molto particolare, che è Tristania Penelope Liddell, appunto la sorella del padre. È un personaggio completamente inventato, e con il rapporto con questa zia comincia a capire che qualcosa non quadra, e da lì comincia effettivamente la sua avventura. Questo parte dal presupposto che è vicina al matrimonio, che è un obbligo sociale importante, soprattutto quando si tratta di esponenti di famiglie di un certo livello, di un certo lignaggio sociale. E quindi lei deve capire che rapporto c'è tra l'amore e la libertà. Ci sono diversi concetti che vengono espressi in tal senso. Non è però la storia di una ragazza innamorata, cioè non si può risolvere solo così. Perché Alice possiamo essere tutti, cioè che sia uomo che sia donna, nel cercare la consapevolezza di noi appunto facciamo un'analisi di noi stessi, noi entriamo in contatto con noi stessi, e il viaggio di Alice nel labirinto rappresenta un po' questo prendere contatto con noi stessi, a volte affrontando anche i lati oscuri, e a volte ci perdiamo anche, perdiamo la nostra identità, che è qualcosa di tipico sia dell'adolescenza ma anche dell'età adulta, perché comunque noi ci mettiamo sempre in discussione, e questo è un po' il concetto. E infatti una citazione che per me è molto importante è: posso essere chiunque, questa è la mia libertà. E penso che racchiuda un po' il senso del libro. Poi affido ai lettori la capacità di interpretarla, la voglia di interpretarla. Allora, poi Questo è stato appunto il mio sequel. Però prima di Alice nel labirinto sono stati scritti diversi libri ispirati. Adesso non ci saranno tutti quelli che sono usciti, perché effettivamente saranno molti di più. Però io ho preso riferimento in questi libri recenti. Uno ad esempio è di L.L. McKinney, penso che sia americana lei, e A Blade So Black, che possiamo tradurre come una spada così nera, perché la protagonista è una Alice di colore, quindi c'è anche la tematica razziale che emerge, e lei deve comunque affrontare una serie di nemici, quindi c'è una componente action molto forte, ma con una particolarità, perché Alice ha innanzitutto il coprifuoco, un po' come noi con il Covid, e ha una mamma super protettiva, quindi è un po' strano anche il personaggio che si viene a delineare. Poi c'è Earless di Marissa Mayer, e questo, tra l'altro, leggendo anche alcune critiche, è considerato molto interessante, perché si focalizza soprattutto sulla figura della regina di cuori. E infatti ci sono anche diverse figure, perché si vede che evidentemente la regina di cuori ha affascinato molto, soprattutto per il suo background. Quindi qua andiamo proprio alla scoperta delle ragioni per cui la regina di cuore ha questa mania compulsiva di dire tagliate la testa. Ecco, Splinter parla invece di una maledizione che colpisce la famiglia di Alice, quindi la battaglia di Alice consiste nello spezzare questa maledizione. Il tema è quello della malattia mentale, quindi è anche un tema abbastanza forte, che viene anche qua affrontato in modo abbastanza leggero. Poi qua abbiamo Alice nel paese degli zombie, qua è stato ripreso la classica idea dell'attacco zombie, e Alice è un po' una supereroina della situazione. Abbiamo quindi, sì, anche qua un altro in cui si analizza un po' la figura della regina, qui No Farts di Colin Ox. Poi per quanto riguarda invece questi sono libri in lingua inglese, ne sono usciti tre in lingua italiana che trovo molto interessanti, poi sono ancora in commercio. Francesco Dimitri con Alice nel paese della vaporità, che si lega molto a Splinter per il concetto della malattia mentale. E qui troviamo un'Alice che combatte in questo paese dove le allucinazioni sono all'ordine del giorno, proprio perché c'è questo gas che pervade il luogo. Questo invece, Alice nel paese del mondo dei numeri, è un libro per bambini a carattere didattico. E invece Alice attraverso lo schermo di Cristina Canfora e Luca Lattieri, che se volete sfogliamo ce l'ho anche qua, è una raccolta di saggi in cui viene analizzato il rapporto tra la letteratura fantastica e il cinema, e tantissimi sono i riferimenti appunto ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Vado appunto al cinema, perché adesso vado un po' più veloce perché mi sono diffusa all'inizio. Questi sono un po' i vari film che sono usciti, ce ne sono in realtà molti di più. Però, allora, se volete, su YouTube potete trovare questo, che è il primo cortometraggio realizzato. Tra l'altro è veramente molto carino, in quanto film breve, però è molto interessante, è anche realizzato molto bene, poi è stato oggetto di restauro ultimamente. Poi ci sono, ad esempio, Alice in Wonderland con Viola Savoy del 1915. Nel 1923 Disney realizzò un cortometraggio che doveva essere la prima di una serie, e la serie quella chiamata Alice in Slumberland. Poi sì, qua del 1933, questa qua è quella del 51, che, piccolo aneddoto, non ebbe successo inizialmente, ma negli anni 70 venne rivalutato e fu insomma un successo proprio grazie all'era psichedelica, l'effetto dei funghi insomma che ha dato un'impronta. Poi qua trovate, ad esempio, Alice in Adventure in Wonderland, è una versione fatta per la televisione come quella del 99, questa del 72 mi pare. E poi mi focalizzo un secondo su questo, perché vi consiglio di guardarlo, perché questo qua è di Jan Schwangmeier, è un regista cieco. Questo qua lo potete trovare interamente, lo potete trovare per intero su YouTube. Si intitola Neko Zealenski, titolo originale, viene tradotto come Something from Alice oppure Alice, e qua si combina live action e stop motion. Poi ad esempio ci sono cose strane come questo, il gatto del Cheshire, che viene realizzato con un calzino con i denti, così, quindi c'è molta invenzione, ma trovo che sia la versione più bella ispirata ad Alice. La consiglio di guardare perché proprio c'è una creatività alla base che rispecchia profondamente la visione di Carol. Poi ovviamente ci sono i film di Alice in Wonderland e Alice in True, The Looking Glass, di Tim Burton 1. L'altro invece è stato diretto da Bobbin, però la produzione è sempre a carico di Tim Burton. E qua la particolarità di questa produzione, di questa regia di Tim Burton, è che c'è una sceneggiatura molto articolata che ha un po' stravolto effettivamente, perché lui in pratica ha realizzato un sequel dei due libri di Carol. Anche qua c'è stata un po' di da parte della critica c'è stato un atteggiamento alternante, altalenante, perché hanno apprezzato molto la tecnica e i costumi, però dall'altra parte hanno trovato delle forzature nella trama. Questo è stato un po' il concetto, e qualcuno ha detto che Tim Burton qua abbia un pochino perso quella che era la sua verve creativa, la sua forza creativa. E proprio Tim Burton io lo trovo il regista più vicino per poetica, per visione a Carol, perché nel 1997 scrisse questo libro che è La morte melanconica della ragazza ostrica e altre storie. È una raccolta di poemi basati sull'umorismo nero. Sono anche qua le rime sono molto forti, però sono anche molto, molto tristi come poemi, perché spesso raccontano di personaggi isolati socialmente. Sappiamo che Tim Burton nei suoi film come Edward Mani di Forbice si è sempre focalizzato su personaggi diversi, mettendo in rilievo come la diversità spesso sia ciò che porta all'esclusione sociale, ma allo stesso modo rende le persone speciali. Quindi c'è un po' anche una riflessione sulla differenza, e diciamo che a livello di contemporaneità i suoi film restano attuali, visto anche le tematiche dal gender alle questioni razziali che ci vengono proposte a livello mediatico. E penso che anche leggere questi poemi che potete trovare in italiano, sono stati infatti tradotti, sia comunque una bella fonte di riflessione. E poi c'è questa parte creativa ed estrosa che ci entra veramente dentro, e che comunque ci permette anche di mettere in correlazione i personaggi di Carol con questi personaggi, quindi c'è anche molta affinità. Qua altro personaggio è Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Questo uovo che si spezza, e lo trovate anche nel labirinto, oltre che nel Looking Glass, e nel mio romanzo rappresenta un po' il disfacimento di Wonderland. Poi tantissime le influenze di Carol sulla musica. Vi segnalo questo album che è Stillness in Wonderland di Little Sims, ed è un concept album ispirato alle sonorità di Lauryn Hill, quindi anche c'è la componente, c'è anche la cultura hip hop che subentra in un album che si ispira al primo libro di Carol. Un altro progetto che vi segnalo, I'm a Prisoner Novel Toy, questo video lo potete trovare anche su YouTube, è un progetto musicale indipendente che si è ispirato ai libri di Carol e anche ad Alice nel Labirinto, diretto da Giulio Manicardi. Il videoclip è stato realizzato in una location un po' magica che si chiama Bosco di Villa Tusini, si trova sempre a Spero Modena, ed è stato veramente una bella esperienza, diciamo, di lavoro in cui immagini e musica si sono unite ed è nata questa cosa qua, con una Alice bambina che incontra la Alice adulta. E in questa canzone, sulle note di questa canzone, scoprono la chiave per la liberazione, diciamo pure così. E, ultima cosa, essere o non essere, questo è il dilemma, l'ho proposto, bevimi o mangiami. E questi sono i miei contatti, se vi volete scrivere, se avete curiosità. Ho stretto un po' verso la fine perché avevo tante cose da dire. Questa pagina Facebook, La Caverna di Alice, sono su Instagram, su Twitter.
Grazie.
Perfetto. Se avete domande.
Cinque minuti
anche, visto che se c'è Maurizio che deve, se Maurizio gli lascia un po' il posto, sì. Perché
Roberta, due domande legate completamente.
Non mi interrogare in matematica, però.
No,
allora parliamo della base.
No, com'era allora, non c'è quel numero 42. No, allora la prima è non direttamente collegata ad Alice, ma se vuoi tocca anche la tua attività, diciamo, di scrittrice. Te prima hai parlato di Alice come un libro rivolto per i bambini, però strutturato in una maniera tale che si presumeva che i bambini, o diciamo preadolescenti, avessero anche in un certo senso una certa cultura per apprezzare.
Non è proprio così. Scusami.
Ieri, per esempio, c'è stato un intervento di Marco Passarello che ha parlato di un fumettista italiano e faceva vedere praticamente dei fumetti espressamente dedicati per bambini, però di un certo livello. Questo parliamo di fumetti realizzati fra diciamo fine anni 60 grosso modo ai 70.
70, ok.
Te non trovi ultimamente che tutta la produzione letteraria, per quello letterario in senso, ma anche visiva,
artistica
indirizzata a quel target, sia indirizzata, non so se volutamente o no, pretendendo che ormai, come se fossero i bambini, avessero avuto un calo intellettivo, perché io li trovo estremamente meno, facendo forse riferimento alla mia al 1800 quando ero adolescente io.
Eravamo diversi anche, cioè c'era comunque un modo diverso.
Molto, posso dire, molto calati come livello quantitativo culturale, cioè sembra fin che abbiano, che chi scrive abbia a che fare con, senza fare, oddio,
ho capito cosa vuoi dire. Ma in realtà, visto che ho anche frequentato un corso di scrittura creativa per realizzare serie TV per bambini, c'è un calo, quello è vero, perché comunque adesso si tende a scrivere tirando un po' giù, esatto, più semplificato, però si tiene molto anche si sta molto attenti a quello che si scrive, perché magari il bambino di 8 anni di oggi non è come quello di 10 anni fa. C'è proprio questa cosa qua. E mi diceva anche l'insegnante che dobbiamo cercare anche di stare molto attenti a quello a come scriviamo, scusate, considerando che poi i bambini sì, vengono un po' considerati come prendiamoli per mano, mentre ai tempi c'era molta erano più spinti forse, perché c'era più la spinta a dire arrangiati, come si dice, leggiti tu le cose. Io ad esempio come bambina ho iniziato a leggere le cose che mi piacevano, più per una mia spinta diciamo intellettuale. Poi sì, in realtà c'è un abbassamento di livello, poi non si sa come spiegare, se è una cosa voluta, se adesso c'è un atteggiamento più protettivo nei confronti dei bambini, quindi si tende a prenderli per mano di più, forse un po' troppo, ecco, perché secondo me è un po' deleterio questa cosa.
La seconda domanda è completamente slegata, al di là dell'indubbia mega creatività di Carol. Ma quelle leggende metropolitane in cui dicono che praticamente certi passaggi di Alice sembrano fatti sotto l'effetto di una qualsiasi tipo di droga, sono vere o no?
No, dalle lettere non risultano strani consumi. No, lui comunque, se leggi le lettere, era veramente un personaggio che puntava molto sulla sagacia, giocava con le parole, si divertiva, era proprio...
Per cui diciamo che al giorno d'oggi questa sua estrema creatività poteva essere vista come...
lui era creativo proprio perché quando ho iniziato a leggere le lettere di Carol mi sono sorpresa io stessa, e poi da lì ho cominciato anche a maturare una nuova visione, perché tutte queste leggende metropolitane sono un po' il frutto anche dell'era psichedelica, secondo me, perché c'era un po' questa spinta a dire... prendiamo l'LSD per amplificare le esperienze percettive, quindi anche la creatività, c'era un po' questa visione. Però qui proprio si legge che era il suo modo di essere, era un estroso, era poi anche nei toni che utilizza con le bambine, erano cioè proprio giocosi, ma al contempo anche per dire la maturità dei bambini, lui giocava con le parole anche con i bambini, si era inventato anche delle parole chiave, dei crittogrammi, e i bambini giocavano, quindi cioè, da qui vedi che la preparazione è un po' diversa e anche il modo anche di formare i bambini è un po' cambiata. Invece, cioè, e poi le stesse bambine erano molto sveglie, cioè erano anche molto pronte da questo punto di vista, rispondevano con arguzia, quindi cioè, proprio un suo modo di essere. Lui era proprio poi versato per la parola giocata. Comunque se volete sfogliare qualche qua per curiosità.
Grazie Roberta.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Thank you.